Il tema di questa mattina che conclude la nostra settimana di preghiera è scritto qui nel programma: Gedeone, la fede vittoriosa. C'è scritto anche il suo nome nell'epistola agli Ebrei, al capitolo 11, in mezzo a quelle di diversi altri. Versetto 32. E che dirò di più? Perché il tempo mi verrebbe meno se narrassi di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele, dei profeti. Gedeone è un grande uomo di Dio, un semplice agricoltore che fu chiamato per liberare Israele al tempo dei giudici e fu un giudice per liberare il popolo di Dio oppresso dai Madianiti e dagli Amalechiti. Quando era il tempo delle messi, dice il capitolo 6 del libro dei giudici, questi Amalechiti e questi Madianiti scendevano dalle montagne, razziavano tutto quello che c'era da razziare e incendiavano i raccolti e quindi facevano strage, lasciavano la miseria e lasciavano la distruzione dietro di sé. E allora in quel tempo gli israeliti si fecero delle caverne nei monti e nelle spelonche, si fecero dei forti per nascondersi e per nascondere la roba e non riuscivano a difendersi. Ed ecco che l'angelo del Signore appare a Gedeone. Gedeone, mentre era lì che batteva il grano nello strettoio, dice Giudici capitolo 6, vede l'angelo dell'Eterno. L'angelo dell'Eterno che lo saluta gli dice: l'Eterno è teco, o uomo forte e valoroso. E Gedeone rispose: ahimè, signor mio, se l'Eterno è con noi, perché ci è venuto tutto questo? E dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo: l'Eterno non ci trasse egli dall'Egitto? Ma ora, o Eterno, l'Eterno ci ha abbandonati e ci ha dato nelle mani dei Madianiti. Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse: va con cotesta tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Quante volte noi credenti di questi ultimi tempi parliamo alla maniera di Gedeone, quando il Signore ci invita, ci fortifica, e pur conoscendo la nostra timidezza, la nostra paura, ci dice: io sono con te, lo dice la parola di Dio, io sono teco, quando passerai per le acque, esse non ti sommergeranno, quando traverserai il fuoco, non ne sarai arso, e la fiamma non ti divamperà. Eppure noi diciamo: Signore, mi sento così debole, non vediamo le grandi cose che tu hai fatte come nei tempi antichi. E il Signore, senza darci tante spiegazioni, ci dice: va con cotesta tua forza. Non sono forse io che ti mando? E se io ti mando, ti do anche la forza, la capacità per vincere, perché il mio nome sia esaltato e perché il popolo di Dio sia liberato dai suoi nemici. Ma quest'uomo ha paura. Oh, sì, ha paura. Tutti abbiamo paura, fratelli e sorelle. Tutti, chi più chi meno. Ci sono quelli che non lo dicono. Ci sono altri che non ne possono più e lo dicono per sfogarsi. Che cos'è la paura? Martin Luther King ha scritto: la paura bussò alla porta, la fede andò a aprire, non c'era nessuno. Abbiamo letto il testo, si radunano le truppe, non è che fossero molte, però 32.000 uomini era un bel manipolo, era un piccolo esercito, 32.000 uomini. Gedeone avrà detto, ma come farò con questi 32.000? Perché gli Amalechiti e i Madianiti sono numerosi come le cavallette, come la sabbia che è lungo il mare. E gli viene un ordine, Giudici capitolo 7, versetto 2, l'Eterno disse a Gedeone, la gente che è teco è troppo numerosa, perché io dia Madian nelle tue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire, la mia mano è quella che mi ha salvato. Troppa gente c'è con te. Come, Signore? E quelli sono come l'arena del mare, come le cavallette. E questi 32.000 che io pensavo fossero pochi, tu dici che sono tanti, sono troppi? La logica di Dio è diversa dalla nostra logica. Non per forza, né per esercito, ma per il mio spirito, ha detto il Signore. Quindi il Signore vuole essere esaltato e noi abbiamo questa brutta abitudine di esaltare noi stessi, le nostre capacità, le nostre conoscenze, la nostra cultura, la nostra esperienza, la nostra organizzazione. E invece dobbiamo imparare a lavorare con e per il Signore, per la sua gloria. E allora le vittorie vengono fuori. Allora qual è il consiglio? Versetto 3. Ora dunque fa proclamare questo, sì che il popolo lo oda. Chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galat. Ma quando mai in un esercito si fa una cosa simile? Anzi, ci sono quelli che fanno attenzione affinché non ci siano i disertori, che poi se li acchiappano li mettono al muro. In tempo di guerra li mettono al muro, passibili di fucilazione. Qui no, chi ha paura torni a casa. Ma non era mica una trovata del momento. Il Signore non ha le trovate del momento. Se leggiamo in Deuteronomio, al capitolo 20, le leggi della guerra, cosa dicono? Dicono, quando tu andrai in guerra con i tuoi nemici, se c'è qualcuno che ha costruito una casa e non l'ha ancora abitata, torni a casa e stia lì e non faccia la guerra, perché se va in guerra e viene ammazzato, non si è goduto la casa, poverino. C'è qualcuno che è fidanzato, torni a casa e si sposi, perché succede che se viene ammazzato non può sposare quella ragazza e quella ragazza sposerà un altro. Al versetto 8 c'è scritto, gli ufficiali parleranno ancora al popolo, dicendo, c'è qualcuno che abbia paura e senta venirgli meno il cuore? Vada, torni a casa, onde il cuore dei suoi fratelli non abbia ad avvilirsi come il suo. Guardate che saggezza, perché uno che ha paura così diventa un disfattista, e qui si parla di quella paura. Se io lo lascio lì nell'esercito, siccome la paura, come l'entusiasmo, è contagiosa, e quello mi contagia gli altri, tutti hanno paura, e alla fine l'esercito si scioglie. Rimangono quelli con i quali si possa combattere. Appena dato quest'ordine, 22.000 uomini tornarono a casa. Ve li immaginate questi 22.000? Che bellezza! Finalmente, possiamo tornare a casa! Finalmente! Rimasero 10.000. Il Signore cosa dice? No, no, è ancora troppa la gente! Troppa, troppa la gente! Versetto 4. L'Eterno disse a Gedeone, la gente è ancora troppo numerosa, falla scendere all'acqua a bere. E lì vanno a bere i soldati e 9.700 sono spediti a casa, perché come bevevano? Come i cavalli, come i buoi, come le vacche, come le pecore, che si mettono lì a bere e basta, soddisfano il loro bisogno di acqua. Mentre gli altri 300 come bevevano? Ah, bevevano come uomini e non come animali. Bevevano, si chinavano, prendevano l'acqua così, la lambivano e intanto guardavano se venivano i nemici. Quegli altri 9.700, pur non avendo la paura folle di quei 22.000 non erano esperti, e il Signore vuole gente sulla quale poter contare. 9.700 se ne vanno, rimangono in 300. Eppure con quei 300 il Signore vinse, attraverso la battaglia condotta da Gedeone, vinse i Madianiti. Vinse in un modo straordinario. Però prima di farli vincere fece uno studio biblico al generale, che aveva paura. Aveva paura! C'è niente da fare, discorsi, tutti quelli che vuole, culti, conferenze, la paura rimane. E allora come si fa? Si va avanti lo stesso con la paura. Non la paura folle, ma la paura, la micro paura, insomma. Non c'è un uomo che non tema, perciò il Signore dice continuamente: non temere, io sono con te, io ti prendo per la mano destra, io ti aiuto, io ti sostengo. Allora dice il Signore a Gedeone, versetto 9, in quella stessa notte l'Eterno disse a Gedeone: levati, piomba sul campo, perché io te l'ho dato nelle mani. Piomba sul campo dei Madianiti. E poi aggiunge il Signore, che conosce i suoi figli, oh, se ci conosce, solo lui ci conosce, sa che siamo polvere. Ma se hai paura, se hai paura di farlo, scendivi con Pura, tuo servo, e udrai quello che dicono. E infatti lì gattoni sgaiattolano lì fra le tende dei Madianiti, loro due, il generale e l'attendente lì, lo scudiero. E sentono quello che i Madianiti dicono. C'è uno che ha fatto un sogno. Ci ho fatto un sogno, dicono nella tenda, e quelli erano lì a origliare. Mi pareva che un pane tondo, d'orzo, rotolasse nel campo di Madian, giungesse nella tenda, la investisse in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla atterrata. E il suo compagno gli disse, questo non è altro che la spada di Gedeone, figliuolo di Joas, uomo di Israele. Nelle sue mani il Dio ha dato Madian e tutto il campo. Oh, qui siamo al colmo. Paura fuori della tenda, paura dentro la tenda. Anche i Madianiti avevano paura. Però quando Gedeone sente che quelli hanno forse più paura di lui, diventa coraggioso. Diventa un leone, sì. Diventa un leone, e allora dice, arriva subito a questa conclusione, quando, versetto 15, quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò il Dio. Poi tornò al campo di Israele e disse: levatevi, perché l'Eterno ha dato nelle vostre mani il campo dei Madianiti e divise i 300 in tre schiere. Il manipolo degli israeliti che va incontro ai Madianiti, che erano numerosissimi e ben armati, stupisce ancora oggi. Ma di che armi li dotò quei 300 il Signore? Una fiaccola, una tromba e una brocca. Capirai. E come facevano lì a offendere, a vincere? Ma il Signore, sta scritto, non per esercito né per forza, ma per il mio spirito. Ah, fratelli e sorelle, lasciatemi dire che dobbiamo imparare sempre delle grandi lezioni dalla parola di Dio. Noi a volte cominciamo a dire, non possiamo fare le campagne evangelistiche perché non ci sono soldi. E non è vero, perché i soldi si possono tirare fuori. I soldi si hanno. Però noi sbagliamo quando pensiamo di lavorare solo con i nostri talenti, la nostra sapienza pochina che abbiamo e l'abbiamo ricevuta dal Signore, con la nostra organizzazione che a volte diventa super organizzazione, e allora lì ci agitiamo tanto che non andiamo avanti. E invece il successo è fatto di che cosa? È fatto di azione. Lo abbiamo visto lì nel caso di Noè. Noè credette e costruì l'arca. Mosso da pio timore, costruì. E anche noi altri. Ma sapete perché contiamo tanto sull'organizzazione? Non lo indovinate? Perché abbiamo paura. Perché facciamo tanti comitati, eccessivi a volte? Perché abbiamo paura. I comitati ci vogliono, d'accordo. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento ci sono dei comitati, ci sono dei consigli, i consigli degli anziani, però era l'azione travolgente, entusiastica, che contava soprattutto sulla forza dell'Eterno, che faceva muovere quegli uomini. E qui arriviamo al punto culminante della nostra settimana di risveglio. Vorrei che il pastore scrivesse al numero 9, consacrazione totale. La fede è perseveranza, azione continua, disponibilità, preghiera, perdono, rinunzia, pazienza, coraggio, consacrazione totale. In altre parole, la fede è tutto, perché sta scritto: senza fede è impossibile di piacere a Dio. Quindi, per poter vivere secondo la fede, dobbiamo consacrarci totalmente al Signore. Allora, con delle brocche, 300 brocche, 300 trombe e 300 fiaccole hanno vinto i magnaniti, li hanno sgominati, c'è scritto qui. Sì che quelli erano così pieni di paura che si sono ammazzati gli uni contro gli altri. È così che vince l'Eterno le sue battaglie, con pochi mezzi ma con grande fede. I mezzi ci vogliono, ma non siamo legati dai mezzi. Le mura di Gerico caddero come? Per fede. Cerchiamo di trarre da questi tre elementi una lezione per noi. Perché delle trombe? 300 trombe che suonano, di chiasso ne fanno. 300 trombe, e hanno suonato lì con tutta la voce che avevano in gola e che il fiato che avevano nei polmoni. Di che cosa è il simbolo la tromba nella parola del Signore? Perché c'è un simbolismo, cerchiamo di vederlo. Dice il profeta Gioele, capitolo 2, suonate la tromba in Sion, date l'allarme sul monte mio santo, tremino tutti gli abitanti del paese, poiché il giorno dell'Eterno viene, perché è vicino. La tromba è proprio uno strumento attraverso il quale si dà l'allarme. Si vuole avvertire, si vuole avvisare. E noi dobbiamo dare questo suono di tromba alle nostre voci, al nostro messaggio. Che cosa dobbiamo annunciare a questo mondo che è impantanato nei soldi, nel sesso, nel potere e in tutti gli intrallazzi possibili e immaginabili? Noi siamo i Giovanni Battista dell'ultimo tempo, capaci di dire pane, pane, eccetera. Un suono chiaro. Ci sono molti teologi in campo cattolico, soprattutto cattolico, in campo ortodosso, in campo protestante, che quando parlano dei nostri tempi dicono che siamo alla vigilia del terzo millennio, ma sarà un millennio di pace, di gioia, di tranquillità. Oramai pochi anni, 10 anni, oramai... Che cosa è successo? Dopo gli incontri storici di questi ultimi mesi, specialmente l'incontro storico di Gorbaciov con Giovanni Paolo II, la loro conversazione a porte chiuse lì nello studio privato di Sua Santità, conversazioni in russo perché i papi sono poliglotti in genere, oramai l'invito trionfale ad andare a visitare l'Unione Sovietica, l'invito personale di Gorbaciov, segretario del Partito Comunista Sovietico, presidente dell'URSS, rivolto al Papa di persona. Ma chi andava a immaginarsi cose simili quando c'era la guerra fredda o la guerra tiepida o guerra calda? È il trionfo di Santa Romana Chiesa. È il trionfo, oramai siamo alla vigilia del millennio. Chissà che tutti i comunisti non si convertono al cristianesimo. Oramai crollano i muri, muro di Berlino, altri muri. Ma certi altri mica crollano. No. I muri del pregiudizio, il muro della vanità, il muro delle tradizioni, il muro della incomunicabilità tra gli uomini, quelli rimangono. Siamo alla vigilia del terzo millennio, dopo Cristo, pace per tutti quanti. Che deve fare il popolo del rimanente? Deve dare un suono chiaro, dire con i profeti antichi, si dice pace, pace, ma pace non v'è. E con l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, quando diranno pace e sicurezza, allora subito verrà un'improvvisa rovina come le doglie alla donna incinta e non scamperanno affatto. Ma dobbiamo dare un suono uniforme, non che uno deve suonare la sua tromba in un modo e l'altro la sua tromba in un altro. Noi non sappiamo quando Gesù Cristo ritornerà, ma sappiamo che ritornerà presto e non dobbiamo vergognarci di proclamarlo dappertutto. Suonano trombe quelli che hanno messaggi fasulli, messaggi materialisti. Dove sono le trombe del popolo del rimanente? Questo rimanente che dai suoi inizi ha predicato con forza, con fede, l'imminenza di questo ritorno di Cristo. Oppure siamo come il servitore della parabola che dice il mio Signore tarda a venire. Non dice non verrà, dice tarda a venire. Perciò cosa fa? Incomincia a mangiare e bere con gli ubriaconi. Ma quando verrà il Signore di quel servitore che fine farà? La fine che si merita. Invece c'è il servitore fedele, leale, avveduto, che in attesa del ritorno del suo Signore dà del cibo a quelli che gli sono stati messi accanto per custodirli, i suoi colleghi. E noi dobbiamo, in attesa del ritorno di Gesù Cristo, preparare la gente, oltre che preparare noi stessi, per il ritorno di Cristo. Quindi io vedo la tromba dei 300 di Gedeone così, una tromba che suona e suona alto e suona forte. Poi c'è la fiaccola. Di cosa è il simbolo la fiaccola? Beh, mi sembra ovvio insistere nella spiegazione. Leggiamo Filippesi capitolo 2, versetto 13. Dice l'Apostolo, poiché Dio è quello che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, affinché siate irreprensibili e schietti, figliuoli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. L'invito che il Signore dà ai suoi credenti è di tenere alta la parola della vita. Alta in che senso? Alta nel senso che deve essere messa al di sopra delle tradizioni umane, al di sopra della cultura umana, al di sopra dell'organizzazione umana, alta nel senso che io devo vivere questa parola, in attesa del grande ritorno di Gesù Cristo, che non può tardare. E Gesù Cristo nel sermone sulla montagna disse queste parole che noi ricordiamo tutti molto bene, al capitolo 5, dice: non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi la si mette sul candeliere, ed ella fa luce a tutti quelli che sono in casa. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Se noi risplendiamo di luce riflessa che ci viene dalla contemplazione di Gesù, e se noi esercitiamo con gioia, con passione, la nostra fede, gli uomini loderanno il Signore attraverso anche le nostre buone opere. Ma c'è un'altra cosa da fare. Bisogna rompere la brocca. Che cosa vuol dire? Ve le immaginate queste 300 brocche che si rompono? Unite al suono della tromba, unite a questa luce improvvisa proveniente dalle fiaccole, si rompono queste brocche. Hanno fatto un chiasso da morire. Che cos'è la brocca? Sono io la brocca. Una brocca di terracotta. Secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 5. Poiché noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi, ci dichiariamo vostri servitori, per amore di Gesù, perché l'Iddio che disse splenda la luce tra le tenebre è quello che risplendè nei nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Guardate come sa usare, da abile scrittore, poeta, questa immagine della luce che noi riceviamo da Cristo e che deve essere riflessa attraverso le nostre opere, attraverso la nostra vita. È un privilegio essere a conoscenza di questa luce. Ma poi aggiunge: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non disperati. Non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi, portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. E il nostro vaso che cosa deve contenere? Questo vaso che a volte è pieno di orgoglio, di superbia, di razzismo spirituale, di disprezzo per il nostro prossimo. Quante volte anche noi, rifiutandoci di fare quello che il Signore ci ha incaricati di fare, diciamo: sono io il guardiano di mio fratello, come rispose Caino quando il Signore gli disse: dov'è Abele tuo fratello? E il Signore ci dice: dov'è Abele il tuo fratello? Lo dice a me, lo dice a tutti voi, a tutti noi. Quanti Abeli ci sono fuori? E noi abbiamo una responsabilità verso questi nostri fratelli, queste nostre sorelle. Paolo dice: quando il Signore ritornerà, il corpo della nostra umiliazione sarà trasformato in un corpo di gloria. Che giorno straordinario sarà quello, fratelli, quando questo corpo soggetto all'usura del tempo sarà un corpo di glorificazione. Ha voglia mettere creme, ha voglia mettere tinte, tutto quello che volete. Il tempo passa, il tempo passa. E allora per potere arrivare a una consacrazione totale e per fare l'opera del Signore, anche se a volte siamo presi dal timore, come tutti questi servitori, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spezzare la brocca che siamo noi, spezzare la brocca sulla roccia che è Gesù Cristo. E allora lì la brocca rotta, che è il nostro io, sprigiona tutta la sua potenza, che è il ricercare la gloria del Signore e l'annullare se stessi, perché sta scritto che il Signore Gesù, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, annichilì se stesso, prese forma di servo, ed essendo stato trovato nell'esteriore come un servo, abbassò se stesso fino alla morte e alla morte della croce. Perciò il Dio lo ha sovranamente innalzato, affinché nel suo nome si abbassi, si inchini ogni creatura che nei cieli, sulla terra e al di sotto della terra, e che ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E il Signore vede e accetta questo spezzare la nostra brocca e fare rifulgere la sua gloria. Fratelli e sorelle, è un privilegio studiare queste cose. E io vorrei dire che Gesù Cristo, Lui che è il capo e il compitore della fede, è stato tutte queste cose messe insieme. E dice a noi, leggeremo le sue parole, dice a noi di seguirlo, perché Lui ci ha preceduti. È stato perseverante, la sua azione è stata continua. Io mi sono vergognato quando 20 anni fa e passa ho visitato Israele con la Bibbia in mano, con la cartina, la carta geografica dall'altra, ho visto il lavoro sistematico, evangelistico di Gesù Cristo che andava a piedi e io invece mi muovevo su un pullman di linea, con l'acqua ghiacciata a bordo, con l'aria condizionata. Gesù Cristo andava a piedi e sistematicamente e diverse volte in 3 anni e mezzo è andato e tornato sui suoi passi per predicare la parola del Signore. Per quanto riguarda la perseveranza, Gesù dice, è un riepilogo che vorrei tracciare dei campioni della fede: chi sarà perseverato fino alla fine sarà salvato. Circa l'azione continua, andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Circa la disponibilità, venite dietro a me e vi farò pescatore di uomini. E i discepoli, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. Circa la preghiera, disse Gesù, vegliate e pregate che non entriate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Circa il perdono, Gesù disse, se voi non perdonate agli uomini i loro falli, neppure il Signore perdonerà a voi i vostri. Poi lo spirito di rinunzia, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Poi la pazienza, chi ha messo l'aratro e riguarda indietro, non è atto al regno di Dio. Poi il coraggio, non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma temete piuttosto coloro che possono uccidere il corpo e l'anima insieme, nella Geenna. Poi circa la consacrazione totale, chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figliuolo o figliuola più di me non è degno di me. Fratelli e sorelle, stamattina io vorrei rivolgervi un invito a continuare a testimoniare malgrado un certo sentimento che noi chiamiamo paura, timore, timidezza. Vorrei invitarvi a riconsacrarvi al Signore totalmente e vorrei invitare anche quelli che non hanno ancora fatto il passo, che non si sono ancora battezzati, a non rimandare molto il loro patto con il Signore. Vorrei invitarvi ad essere buoni e fedeli servitori di Gesù Cristo, semplici ma potenti. Voi giovani, che avete un potenziale straordinario nelle vostre mani, costituito dall'entusiasmo, dalla salute, dall'ottimismo, voi genitori che avete il privilegio di essere papà e mamme di piccoli bambini, insegnate loro la parola di Dio. Insegnategliela però, cercate di metterla in pratica e venite anche in chiesa. Sono lieto di aver visto in questa settimana di risveglio dei bambini presenti, anche se facevano la concorrenza al predicatore certe volte. Voi, fratelli che foste giovani come me, continuate a vivere la vostra vita cristiana, sopportando a volte la solitudine fisica o la vostra solitudine morale. Siate fedeli, perché questo è l'ordine che ci è stato dato da nostro Signore. Sii fedele fino alla morte. In una delle settimane scorse ho scritto quasi ogni giorno lettere a vedove della Chiesa. Ci sono stati diversi funerali, io sono abituato a scrivere una lettera alla vedova o al vedovo. In genere scrivo sempre quasi alle vedove, perché il sesso forte se ne va prima. E cerco di immedesimarmi nelle sorelle che sono rimaste sole dopo tanti anni di vita con il marito. È vero, ci sono i figli, ci sono i nipoti, ma non possono riempire il vuoto lasciato dal marito o lasciato dalla moglie. È così. Fratelli e sorelle, vi invito a una consacrazione totale, perché presto il Signore ritornerà. E quando il Signore ritornerà, saranno momenti di gioia intensa, indescrivibili. È vero, noi siamo salvati, noi abbiamo la vita eterna, perché sta scritto: chi crede in Lui, e noi crediamo in Lui, abbiamo la vita eterna. Ma allora sarà il trionfo, avremo un corpo trasformato, avremo una gioia immensa poi di conoscere di persona tutti questi personaggi che oramai conosciamo e ci sono familiari attraverso la lettura della Bibbia. Non volete voi oggi manifestare nella gioia di questo bel sabato, nella pace, nella libertà, di cui godiamo e ne ringraziamo il Signore, in mezzo a questa bellissima fratellanza che ci ospita? Non volete voi manifestare il vostro desiderio di consacrarvi totalmente al Signore, in modo da poter fare l'opera che ancora noi dobbiamo fare, che altrimenti il Signore non può tornare, e dipende anche da me, dipende da ognuno di voi. Chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Che il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, a rispondere anche noi come il giovane profeta Isaia: eccomi, manda me. Amen.